sentire per primo il
generale Ricci.
Il generale Ricci.
Presidente, voleva, l'ufficio del pubblico ministero produce una richiesta che è pervenuta da parte del TAS e MURTAS di autorizzazione all'uso del mezzo aereo.
Il test è Ricci, è test assistito o test è puro?
Test è puro.
Sì. Buongiorno generale, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno a alta voce.
Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Si accomodi pure, dia le generalità, la qualifica.
Mi chiamo Claudio Ricci, sono nato a Roma il 18 ottobre 1950 e sono generale di brigata del 18 Corpo degli Agenti di Custodia. Attualmente sono in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma. Desidera anche l'incarico?
No, basta. Prego, pubblico ministero.
Grazie, Presidente. Generale, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, nel luglio del 2001, lei che grado aveva?
Allora, nel luglio del 2001 ero generale di brigata, anche allora, e avevo l'incarico di coordinatore del Servizio Centrale delle Traduzioni a Roma, che era un ufficio di coordinamento delle traduzioni sul territorio nazionale.
Ecco, in occasione del vertice G8, a che tipo di incarico ha ricevuto?
Allora, ricevetti da parte dell'allora capo dipartimento l'incarico di coordinare le attività di traduzione degli eventuali detenuti, mi perdoni se uso il termine eventuali,
certo,
perché non sapevamo ovviamente a priori
quanti sarebbero stati,
certamente.
Certo.
E ebbi l'incarico appunto di costruire, diciamo, un gruppo che permettesse il trasporto dei detenuti da Genova, perché l'amministrazione ritenne, mi perdoni, mi dica se vado troppo avanti.
No, prego.
Perché l'amministrazione ritenne che non fosse il caso di portare i detenuti arrestati e poi diventati detenuti presso il sito di Marassi Istituto, e allora decisero di trovare, diciamo, altri siti penitenziari che fossero limitrofi ovviamente sia come regioni che come città, appunto a Genova. E io avevo appunto l'incarico di coordinare questo tipo di attività.
Ecco, l'incarico le venne conferito in forma scritta?
Sì signore, certamente venne conferito in forma scritta dal consigliere Mancuso, che allora era facente funzione di capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Chiedo, Presidente, l'autorizzazione a mostrare al testo il documento di cui è la produzione 4.25, che è appunto l'atto di nomina del... Ecco, questo è l'atto con cui lei viene nominato dal consigliere Mancuso?
Certamente, sì signore, sì.
Ecco, quindi lei aveva il compito, mi dica, stava dicendo, di coordinare...
Coordinare appunto le attività di traduzione dei detenuti. Siccome furono prescelti come sede di accentramento degli arrestati due siti nella città di Genova,
sì,
che erano presso il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri e presso il reparto mobile di Bolzaneto, da lì, una volta effettuate tutte le pratiche amministrative che avvengono nell'ambito dell'istituto, dove la persona fisica da arrestato passa a detenuto, intervenivamo noi per il trasporto dal sito dove erano stati portati all'istituto che era stato prescelto per la detenzione.
Ecco, rispetto al dottor Sabella, lei in che posizione era?
Dunque, il problema è che il dottor Sabella ebbe l'incarico di coordinatore di tutte le attività inerenti il G8. Diciamo che non c'è stata una grossa collaborazione perché ormai le cose erano già state definite a monte. Anche perché, se non ricordo male, ma tenga presente che 5 anni e mezzo sono pochi, credo che il dottor Sabella fosse stato incaricato dall'amministrazione di coordinare in tempi abbastanza dopo la nostra nomina,
cioè successivamente
a, e probabilmente c'era bisogno di un coordinamento, credo, è una mia considerazione personalissima, credo appunto che ci fosse bisogno di coordinare le forze della polizia penitenziaria presenti su Genova.
Quindi è corretto dire che il dottor Sabella aveva un compito di organizzazione di tutta l'attività dell'amministrazione, mentre invece lei del settore riguardo...
ero responsabile del mio settore, non è chiaro, cioè, che rapporti di uso, mi perdoni, mi faccio passare il tempo, di buon vicinato, ce n'erano senz'altro, per cui però non c'era né dipendenza gerarchica ovviamente né dipendenza funzionale.
Ecco, e invece il suo collega Mattiello, il generale Mattiello, di che cosa si occupava?
Il generale Mattiello fu allora responsabile del gruppo operativo mobile, fu incaricato perché dopo aver fatto precedentemente dei rilievi capimmo che i siti che erano stati prescelti, parlo sempre di Forte San Giuliano e di Bolzaneto meno, Forte San Giuliano per uscire da Genova insomma non era molto semplice, e allora fu incaricato di praticamente prestare assistenza alle traduzioni. Forniva ad ogni mezzo in uscita una o due autovetture che servissero da viabilità per arrivare di solito in autostrada, insomma.
Quindi in sostanza una scorta.
Perfetto, solo ed esclusivamente una scorta, era di supporto al servizio delle traduzioni.
Ecco, chiederei al Presidente di essere autorizzato a mostrare al test il documento 4.24, che è l'atto di nomina del dottor Sabella e del generale Ricci e del generale Mattiello come responsabile dei due settori di cui il generale ci ha parlato.
Documento
4.25. No, 4.24, chiedo scusa. Prima abbiamo fatto 4.25, ora 4.24.
Il precedente era 4.24, e questo è 4.25.
Ecco.
Visto, va bene.
Quindi, come giustamente osservava, è venuto in un momento successivo questo atto di nomina rispetto all'incarico che lei aveva ricevuto.
Sì, perché dunque inizialmente, le dico questo, la prego di ricordare sempre che gli anni sono passati.
Sì, certo.
Dunque, il problema è che il generale Mattiello ed io fummo convocati presso l'ufficio del capo dipartimento in tempo anteriore, e non era presente inizialmente il dottor Sabella. Intervenne poi in un secondo momento. Le ripeto, faccio una mia considerazione personalissima, credo che l'amministrazione ritenne che questi vari gruppi avessero bisogno di un coordinamento, ed è per questo che fu prescelto il dottor Sabella.
Ecco, lei ha conoscenza, per quello che ha saputo, delle ragioni per cui venne individuato il sito di Bolzaneto, la caserma della Polizia di Stato, per quali caratteristiche venne individuata come sito penitenziario provvisorio?
Il problema,
perché lei aveva detto poco fa che San Giuliano poi presentava qualche problema in realtà.
Guardi, a una valutazione di oggi tutte
col segno del poi, come si dice,
hanno avuto dei grossi problemi strutturali. Non so, il problema ritengo, perché la scelta non so chi l'abbia fatta. So che sono stati fatti dei sopralluoghi, ma non credo che ci fossero state delle alternative al...
Lei ha partecipato a questi sopralluoghi in generale?
No.
Ecco, nell'ambito di questo incarico che ha ricevuto, lei che tipo di provvedimenti ha adottato, che attività ha compiuto?
Dunque, io allora ho ritenuto di... il problema era creare dei gruppi, non so se lei ovviamente conosce come avviene una traduzione, c'è un responsabile, un capo scorta, che nella fattispecie era un ispettore. Allora io ritenni di estrapolare, tenendo conto che coordinavo tutte le attività di traduzione sul territorio nazionale, avevo una discreta conoscenza del personale, e allora ritenni di trovare innanzitutto i capi scorta, che erano degli ispettori che
della polizia penitenziaria.
Parliamo sempre di polizia penitenziaria, e che avessero ovviamente conoscenza del servizio e dove possibile fossero di conoscenza personale, e sono i nomi che lei troverà sicuramente in quel famoso elenco. Adesso non ricordo il numero e i nomi di tutti, ovviamente, però sono sicuramente tutti ispettori che facevano servizio di traduzione. Tra le altre cose portai anche qualcuno di qualche ispettore, parliamo sempre ispettori di polizia penitenziaria, dall'ufficio centrale delle traduzioni.
Sì.
Tra stavo cercando di creare una specie di piramide dove le disposizioni, se così le possiamo dire, scendessero ovviamente alla base in maniera abbastanza organica. E allora tra me e gli ispettori pensai di mettere quattro capitani, due che erano, li assegnai a Bolzaneto e due li assegnai a Forte San Giuliano.
Capitani del disciolto corpo?
Andiamo, allora, mi deve far aprire una parentesi, il problema è per questo che sono stati anche scelti i capitani, perché c'è una figura intermedia.
Perché normalmente nei carceri non c'è.
Assolutamente no, e la situazione è difficile in quanto gli ufficiali del disciolto corpo, me compreso, hanno mantenuto uno status militare, cioè noi siamo, certo, come gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, mentre la polizia penitenziaria è assimilata alla polizia di Stato, il che vuol dire che manca quel rapporto di gerarchia, di dipendenza gerarchica, che può creare problemi, cioè praticamente io non posso dare ordini diretti alla polizia penitenziaria, in senso stretto, cosa che invece posso fare nei confronti del capitano che avevo alle mie dipendenze. Ed è per quello che cercai di dare, praticamente il capitano era una figura intermedia che serviva da filtro tra il comandante di reparto dell'istituto, dell'ispettore che era presente, e il capo scorta, apposta per evitare attriti.
Una funzione di garanzia, di controllo?
Di garanzia sì, però insomma non mi sembra alta, insomma, ecco, non. Però quello era, non potevano dare ordini al servizio di traduzione, ai loro ispettori. Il capitano fisicamente faceva una cosa. Quando le ripeto, forse sto andando anche.
No, prego.
Quando il detenuto era pronto per essere trasferito,
sì,
il comandante di reparto, questo avviene in istituto, il comandante di reparto consegna al capo scorta della traduzione il pacchetto con tutta la parte cartacea e ovviamente il detenuto. Il capo scorta verifica che le carte siano quelle, che il detenuto sia in uno stato fisico che possa essere trasportato, e parte la traduzione.
Quindi mi scusi, il momento in cui il detenuto passa dalla custodia del responsabile, del comandante di reparto, al capo scorta, è il momento della consegna?
Certamente, da quel momento entra la responsabilità del servizio di traduzione.
Invece prima è del comandante di reparto.
Assolutamente. Allora, Bolzaneto, forse ho omesso un passaggio.
Ora forse ci arriviamo, non si preoccupi.
Ah, allora,
prego, dica.
Volevo dire che apposta per garantire il buon servizio e a che il servizio fosse al massimo più vicino a quello che avviene in istituto, l'allora ministro della giustizia emise due decreti appunto per creare due istituti penitenziari, uno in Forte San Giuliano e un altro a Bolzaneto.
Sì.
Per quello che mi attiene, erano due istituti carcerari,
certo,
a tutti gli effetti, il che vuol dire che avevano un direttore, un comandante responsabile della sicurezza, una matricola e un servizio sanitario, oltre ovviamente alle altre cose che...
Ecco, invece torniamo ai capitani. Stava dicendo, i capitani avevano il compito di...
Allora, devo dirle terra terra quello che succede, per essere chiaro.
Sì.
Quando noi avevamo 6-7 gruppi di scorta pronti,
sì,
per partire, diventa sempre un problema, nel senso, devi partire tu, ah no, io non sono partito, scusate se uso questi termini un po' troppo, però questo avviene. La presenza del capitano era garanzia che facesse partire, cioè volta per volta, quando il detenuto, mai singolo, perché
poi arriviamo,
noi abbiamo dovuto
poi arriviamo a questo punto, effetto, sì,
un certo altro tipo di discorso, quando erano pronti i detenuti, il capitano chiamava il primo che era ritornato dal giro e diceva tocca a te, ecco il rapporto, e aveva rapporti solo e esclusivamente con
i capiscorta,
con l'ispettore capo scorta del nucleo, non con il personale, perché la dipendenza ovviamente era dall'ispettore.
Ho capito. Ma no, è stato chiarissimo. Quindi si può dire che aveva un rapporto di come si può dire, di superiorità funzionale rispetto ai capiscorta.
Sì, io vede,
cioè non gerarchico funzionale.
Gerarchico assolutamente no, perché siamo su.
Però lei ha detto che poteva distribuire il lavoro fra i.
No, mi perdoni, inizialmente io le sto dicendo quello che era all'inizio. Poi è saltato tutto per gli ovvi motivi che
poi li esamineremo, sì.
Ma erano stati programmati questi servizi.
Certo.
Cioè partiva prima il gruppo A, poi B, poi C, poi D, e lui era da garante che questo venisse.
Okay.
Poi le ripeto, come poi insomma parleremo,
poi
è saltato tutto.
Ecco, come individuazione fisica, lei di questi quattro capitani.
Sì,
come distribuire?
I capitani sono, allora il problema è questo, che erano personalmente da me conosciuti, in quanto erano capitani che prestavano servizio in alcune regioni al servizio traduzioni. Le posso dire, il capitano Zito allora era in Piemonte, il capitano Cimino mi sembra che sia tuttora ad Ancona nelle Marche, il capitano Pelliccia era a Roma, parliamo sempre di servizio traduzioni, e addirittura il capitano Coletta era con me al servizio centrale delle traduzioni.
Come vennero divisi rispetto ai due istituti?
Guardi, fu soltanto un problema di...
Ma materialmente di come vennero... Come...
Furono divisi, sì, allora Coletta e capitano Coletta e capitano Zito furono mandati a Forte San Giuliano e Carabinieri, mentre il capitano Pelliccia e il capitano Cimino furono portati a Bolzaneto.
A Bolzaneto.
Ma fu mera così, insomma, non ci fu nulla di...
Sì.
Di preordinato, insomma, ecco.
Sì, un attimo che cerco il suo provvedimento di nomina. Ecco, 4.33. Chiede di essere autorizzato il documento 4.33. Questo fu l'atto con cui lei nominò i capitani Cimino e Pelliccia?
Sì, non lo leggo tutto, ma sì, lo ricordo più o meno a memoria, insomma, sì, è questo.
Ecco, e vennero quindi designati per la Bolzaneto, per il sito di Bolzaneto?
Per il sito di Bolzaneto, sì.
Ecco, invece lei aveva parlato poco fa del comandante di reparto.
Sì.
Comandante di reparto chi era Bolzaneto?
Dunque era l'ispettore... Se mi dà una mano...
Le do una mano, sì, allora facciamo una contestazione.
A memoria non, il nome non lo ricordo.
Vediamo un po', vediamo quando lei ha fatto il nome, così glielo contesto formalmente.
È un attimo di...
Sì, no, ma non c'è problema, aspetti. Facciamo così, chiedo di essere autorizzato a mostrare al test il documento 4.40, che è l'atto con cui il dottor Sabella ha nominato il responsabile del reparto. Così
ci autorizza.
Sì, ma è lì.
Gugliotta, sì.
Chi era il comandante di reparto?
L'ispettore Gugliotta.
L'ispettore Gugliotta. Sì. Quindi la custodia degli arrestati che passavano in carico all'amministrazione penitenziaria a chi competeva?
Mi posso permettere di essere un pochino più preciso?
Allora, dica.
Fino che sono nella posizione di arrestati, l'amministrazione penitenziaria
non
c'entra assolutamente nulla. Dal momento in cui vengono immatricolati, mi perdoni se...
Certo, vengono presi in carico con la matricolazione.
Il momento in cui la matricola ha finito tutto il...
L'immatricolazione.
Perfetto. L'immatricolazione, passano dalla posizione ovviamente di arrestati a quella di detenuti, e lì subentra il comandante di reparto, che è responsabile della sicurezza nell'ambito dell'istituto. Per cui Gugliotta in questo caso era responsabile della sicurezza nel sito di Bolzaneto, per quello ovviamente che attiene la polizia penitenziaria.
Perfetto. Ancora una domanda. Invece il momento in cui il detenuto viene preso in carico dal servizio centrale traduzione qual è?
È il momento in cui la matricola, perché poi fisicamente non è mai il comandante in prima persona.
Beh certo, è ovvio. Questo.
È la matricola che consegna, nel caso specifico di Bolzaneto, come le dicevo prima, non avevamo la possibilità di fare traduzioni singole, perché i siti in cui li portavamo erano talmente lontani che...
Ecco, i siti se li ricorda, quali erano?
Alessandria mi sembra sicuro, vorrei dire forse Voghera, Cuneo, no, troppo in là, insomma, non, erano qua, 4-5, però non li ricordo. Soltanto che Alessandria, che mi sembra fosse stato più vicino, praticamente dal momento in cui prendevamo in carico le persone da portar via e al momento in cui fisicamente il reparto rientrava, passavano anche 6 ore. Il che vuol dire che insomma, noi giocavamo un gruppo. Se poi lei pensa che un pullman da 16 o 18 detenuti viene scortato da circa 20 agenti, io ne avevo 150 tra Bolzaneto e Forte San Giuliano, per cui insomma ecco, è uno dei motivi per cui è saltato poi tutto.
Volevo arrivare proprio a questo punto, dunque uno dei motivi per cui stava dicendo prosegua pure in questo senso.
Allora, i motivi per cui insomma, per quello che attiene le traduzioni è un po' saltato tutto, è stato che al momento in cui sono arrivato a Genova mi sono accorto che a Forte San Giuliano, andiamo al comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, non entravano mezzi grossi. Mi spiego.
Mezzi di trasporto,
parlo trasporto detenuti sempre.
Sì.
Mezzi da 20 posti, il che ho dovuto, siccome avevamo fatto una certa divisione dove partivamo da mezzi grandi, mezzi medi e mezzi piccoli.
Tanto per capirci, mezzi grandi quanti?
Mezzi grandi sono dai 16, 17, 18 unità. Passavamo 8-10 unità nei mezzi medi e 4 nei mezzi in educato,
quelli piccoli,
2 o 4 nei mezzi sono piccoli e veloci. Soltanto che a Forte San Giuliano i 370, cioè i pullman grossi, avevano delle grossissime difficoltà a entrare. Non so se conoscete il comando provinciale, per entrare là dentro era stato. E lì è successo il primo problema, che ho dovuto dirottare su Bolzaneto, che ovviamente è più ad ampio spettro in questo senso, i mezzi grossi e i mezzi piccoli. Per piccoli e grossi mi spiego sempre, lei mi comprende quando parlo di mezzi grossi e mezzi piccoli?
Mezzi grossi mi ha detto che sono i pullman da 20...
Se le ripeto ogni volta.
No, 20, 25.
Mezzi da 4 li ho dovuti mandare a Forte San Giuliano.
Educati.
Mezzi da 20 perfetto, li ho dovuti mandare. Che cosa vuol dire questo? Che mi portava a far partire una traduzione solo quando avevo perlomeno 18 detenuti pronti.
Completato il pullman, diciamo.
Comunque partire carico.
È ovvio.
Oltretutto.
Ecco, in questi pullman da 20 quanto personale ci voleva?
Circa una ventina di persone.
Quindi un numero praticamente paritario,
sì,
detenuti.
Sì, sì, all'incirca sì. Non le nascondo che se c'era qualche problema abbiamo ridotto.
Quindi lei doveva, ho capito bene, quindi si doveva aspettare che ci fossero almeno tanti detenuti da poter riempire il pullman.
Non era possibile fare altrimenti, anche perché se io avessi fatto, mi faccia passare questa cosa eccessiva, avessi dato disposizione di far partire un pullman
da 20,
con una persona sola, io impegnavo comunque un numero, certo, di persone per me, perlomeno per 6 ore, il che vuol dire che io mi trovavo scoperto con le traduzioni e comunque quelli avrebbero dovuto aspettare.
Ecco, e tutto ciò che inconveniente ha portato, stava dicendo, è saltato tutto?
Comunque, ha portato che sono saltati orari, sono saltati turni, gente ha lavorato 72 ore di fila, e il problema è che...
E durante questa attesa dove stavano i detenuti? Questa attesa che il pullman fosse...
Non me lo chieda, mi perdoni, non lo so, te le dico subito, perché ancora era alle dipendenze del comandante di reparto. Noi avevamo una cella dove transitavano gli arrestati passati
immatricolati,
perfetto, di detenuti, ed erano fatti, erano fermi in questa cella, ma erano comunque ovviamente istituto penitenziario.
Non c'è dubbio. Chiedo l'autorizzazione a mostrare al test la piantina del sito, così ci fa vedere la cella.
Prima che ci addentriamo per avanti nel discorso, può precisare in che cosa consistono le operazioni di immatricolazione? Cosa c'era? Anche il fotosegnalamento?
Sì, nell'immatricolazione. Certamente. C'è una fotosegnaletica che viene fatta, impronte digitali, ci sono delle schede da riempire, è praticamente compreso anche una visita, di una visita medica, sto parlando, che non è proprio inerente al servizio di matricola, però una volta immatricolato, reati scritti, viene fatta questa specie di scheda che è il momento preciso in cui la figura persona fisica transita appunto dalla posizione arrestato a quella di
immatricolazione, gli fanno anche degli altri. Ecco, questa è la piantina, lei lo ricorda il sito?
Sì.
Cioè
sì,
quella
sì,
palazzina di vita?
Sì.
Ecco, allora, lei ha detto che c'era una cella che era destinata al...
La confermo che è questa segnata.
Ce la vuole indicare?
Dunque, sulla destra ovviamente Digos, squadra mobile, 1, 2, 3, ci sono servizi igienici, infermeria, e c'è questa cella detta la polizia penitenziaria.
La facciamo... Facciamo fare un segno,
sì,
sulla...
Sì, se può segnare...
Ma una biro, sì, grazie. Grazie.
No, non ce l'ho.
Abbiamo una biro? Eccoci. Però non scrive.
Basta una crocetta?
Sì, certo.
Chiedo scusa, Presidente. Siccome è intervenuto sulla problematica del fotosegnalamento, vorrei capire se ci riferiamo al fotosegnalamento effettuato nella struttura a fianco, quando lei fa riferimento a fotosegnalamento, che era invece compito svolto dalla Polizia di Stato, che nulla a che vedere, credo, col fotosegnalamento di cui parla oggi il generale. Non vorrei che si creasse un equivoco su questo punto, ecco. Se possiamo specificare meglio.
Possiamo mostrare al test la scheda.
No, vabbè, ma un paio di domande le posso fare. Lei quando parla di fotosegnalamento intende quello che avveniva all'ufficio matricola?
Io parlo solo della polizia penitenziaria e degli istituti penitenziari, di altro non parlo.
Quindi il fotosegnalamento lo facevano
che avveniva nell'altro edificio.
Per quello che lei ha conoscenza lo facevano nell'ufficio matricola?
Certamente sì, ecco. C'era una macchina fotografica apposta per fare fotografie.
Sì. E certo, c'era uno. E certo. Dunque, dicevamo di questa cella, lei poco fa ha detto, comunque durante l'attesa rimanevano sempre, diciamo così, sotto la responsabilità del comandante di reparto, la custodia, la chiamata, ecco. Ma aveva del personale l'ispettore Gugliotta?
L'ispettore Gugliotta aveva del personale, non posso escludere che non abbia...